Benvenuti da Fabio Fimiani al Verzere di Leonardo, settimanale di agricoltura, alimentazione e cultura rurale di Radio Popolare. Il granone lodigiano, storia riscoperta dello storico formaggio antesignano della categoria dei grana. Siamo state al caseificio Pozzali di Casaletto Ceredano in provincia di Cremona, dove si produce anche il grana padano DOP, oltre a una serie di formaggi simili dal nome Bella Lodi, compreso uno fatto in parte con il latte di bufala. Questa zona al confine con il Lodigiano è stata bonificata con il sistema delle marcite dai frati cistercensi che fino a metà dell'Ottocento hanno vissuto nell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo nell'adiacente comune di Abbadia Cerreto. Le ripercussioni sull'agricoltura internazionale del blocco dello stretto di Hormuz per la guerra Stati Uniti-Israele contro Iran nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute. La democrazia negli enti esponenziali che gestiscono il patrimonio dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali nella rubrica all'ABC dei domini collettivi. Nel clima in vigna, l'innovazione nella filiera della produzione del vino, dai campi alla bottiglia, passando per l'adattamento ai cambiamenti climatici a quello dei consumi in diminuzione. Panettieri e pasticceri subito occupati in provincia di Lecco. L'ENAIP della Lombardia forma anche queste due figure degli artigiani alimentari, il cui lavoro è meno pesante che in passato grazie alle nuove tecnologie. Nelle storie agroalimentari la recensione di Tutti a tavola di Massimo Montanari per Luigi Petrillo, uno dei testi del dossier UNESCO che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanità. Tra Basso Cremasco e Alto Lodigiano, tra Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, c'era anche l'insula Fulcherea del Lago Gerundio, la vasta palude bonificata con le marcite dall'opera dei monaci benedettini e cistercensi, che in epoca preistorica dovrebbe essere stato un invaso tra i fiumi Adda e Serio. In questa zona si trovano le prime tracce storiche dei formaggi grana, i più noti consumati in Italia ed esportati all'estero nelle loro diverse denominazioni. Siamo stati a visitare il caseificio Pozzali, una storica ampia cascina dove si trova un moderno stabilimento caseario che produce il granone lodigiano, il Bella Lodi e il grana padano DOP. Francesca Pozzali ci racconta la storia di come la sua famiglia abbia iniziato a produrre questi formaggi e la rete che hanno con le aziende agricole del territorio.
Ci sono prove dell'esistenza di questa caseificio alla fine dell'Ottocento e anche prima. Qui fino agli anni 50 si produceva Emmental, c'era questo cavalier Bonizzoni e infatti i vasconi dove ci sono i fiori là sono le vecchie caldaie dell'Emmental. Poi dal 1958 noi produciamo il nostro Bella Lodi e anche il grana padano. Lavoriamo ovviamente tutti i giorni, raccogliamo tutto il latte della zona, ci siamo autocertificati massimo un'ora del caseificio, massimo 50 km, abbiamo i nostri mezzi e tutti i giorni andiamo a raccogliere il latte dalle stalle. Le stalle che ci danno il latte sono storiche, che hanno un legame molto stretto con noi perché sono cambiate le generazioni, ma sono le stesse stalle che ci davano il latte negli anni 60, sono cambiati i figli, i nipoti, i pronipoti, però abbiamo un legame strettissimo con i nostri conferenti. Una volta per raccogliere gli stessi litri di latte avevamo 30-35 conferenti, adesso ne abbiamo 13, perché chi ha continuato si è ingrandito e produce molto più latte. Le stalle qui della zona, abbiamo stalle meravigliose, la provincia di Cremona produce il 10% del latte nazionale, la provincia di Brescia l'altro 10%, per cui siamo nel cuore della produzione del latte. Questa caratteristica è dovuta ovviamente alla nostra campagna ricchissima di foraggi, le nostre stalle sono super all'avanguardia, i nostri agricoltori sono veramente degli imprenditori che fanno tantissima attenzione al benessere animale, addirittura è d'obbligo per il contratto del latte di fornitura che hanno con noi che abbiano un punteggio minimo di benessere animale. Abbiamo questo collegamento diretto che ci ha permesso di portare la qualità del latte che raccogliamo ad un livello altissimo, nel senso che noi utilizziamo, oltre che storicamente la classica tabella qualità che usano tutti i caseifici con il riferimento di grasso, proteine, cellule somatiche, carica batterica, tutto quanto, noi negli anni l'abbiamo studiata in modo che fosse esattamente per quello che volevamo noi in caseificio. Non premiamo ad esempio le proteine in generale, ma premiamo la caseina, la proteina che serve per fare il formaggio, che fa la resa. Quindi i nostri conferenti si sono sempre più specializzati sia a livello di genetica, comprando tori adeguati e tutto quanto, per produrre un latte con una quantità di caseina, o meglio la K caseina, molto elevata. Questa cosa noi la premiamo ovviamente, quindi è un impegno per noi, però è anche vero che c'è un ritorno e una fidelizzazione tra noi in conferenti latte molto elevata, ecco, perché mi fanno un latte un po' su misura per quello che serve a noi. Premiamo anche l'assenza di spore, cose che la tabella nazionale non fa, proprio perché ci teniamo, facendo il Bella Lodi, e una parte del Bella Lodi, come anche il Granone, è privo di lisozima, quindi noi negli anni abbiamo trattato i nostri conferenti con la massima attenzione fino ad arrivare a spore zero, cosa che è difficile da credere, ma è assolutamente così.
Francesca Pozzali ci racconta come hanno lavorato per ridurre la presenza di spore nel latte, quindi l'uso di conservanti come l'isozima, una proteina dell'uovo.
Tutto si cura, alla partenza è quella, da come si fa in campagna, dal fatto di non raccogliere terra quando si fa, a come si conserva, quindi le varie trincee che devono essere conservate in un certo modo, cioè non esistono più le gomme sopra le trincee che vanno a grigiare, esatto, e alla sala di cucitura, la spora è presente nel silo mais, però la vacca quando mangia comunque il silo mais, pur contenendo la spora, la vacca fa da filtro e il latte esce a zero spore. Cosa succede? Che le spore però sono molto volatili, quindi se ci sono nel silo mais, nell'ambiente, nelle feci, perché nelle feci ci sono, è un attimo contaminare il latte. Quindi se si cura dalla raccolta alla conservazione e alla mungitura, si arriva ad avere, e anche alla chiusura delle sale di mungitura, perché noi collaborando con queste stalle siamo andati a vedere quali erano i punti critici. Alcuni conferenti ci dicevano: ma faccio, raccolgo bene, faccio pre e post dipping e tutto quanto, e alla fine ho ancora le spore. Magari c'era la finestrella aperta sopra la sala di mungitura, passava il trattore, faceva il polverone. Quindi abbiamo avuto sempre questa massima attenzione e l'abbiamo anche premiata nella tabella qualità, per cui noi l'assenza di spore la paghiamo ai nostri conferenti. Siamo solo noi che facciamo questo perché la tabella classica Lombardia non riconosce le spore. Facciamo anche la penalità a chi le spore, questo per stimolare. Sono dilungata un attimo però per dire che cura abbiamo della produzione del latte e che contatto diretto abbiamo tra noi il conferente. Tutti i giorni raccogliamo il latte, questi sono gli scarichi. Adesso possiamo entrare in caseificio e vediamo le varie fasi. In alcuna parte del Bella Lodi utilizziamo anche l'isozima, in un'altra parte non lo utilizziamo.
Anche l'evoluzione nella tecnologia caseara aiuta a ridurre, se non evitare, la presenza di spore nel latte. Le vasche di afferramento del grasso sono infatti chiuse, i formaggi grana sono in parte scremati. Sentiamo ancora Francesca Pozzali.
Sono affioratori a piani, praticamente tutti i giorni raccogliamo il latte, abbiamo 7 giri di raccolta, arriva il latte e tramite le pompe viene fatto entrare in queste 4-8 vasconi. Il principio è identico a quello della vecchia bacinella, che una volta esatto, per cui il principio è questo. Il latte entra, ci sono 3 sistemi per regolare sia l'ingresso del latte che anche lo spillamento. Sotto ogni gamba c'è una cella di carico che pesa i chili, il latte in ingresso e poi il latte in uscita. C'è un massico che è un contalitri, poi c'è un lettore a raggi infrarossi. Per cui il latte arriva, viene versato prima nella prima vasca, poi nella seconda, nella terza e nella quarta. Si imposta lo spillamento, cioè dopo 8 ore comincia il primo latte arrivato, viene aspirato con una pompa a lobi molto delicatamente, tipo il 50-60%, poi viene lasciato riposare e si passa al piano successivo, in modo da dare il tempo al latte di maturare, perché la fase dell'affioramento è una fase importantissima, sia da un punto di vista igienico, perché comunque l'affioramento pulisce il latte. Quindi la parte grassa che naturalmente affiora porta con sé anche le impurità o parte di spore che sono rimaste dentro e tutto quanto. E allo stesso modo farla dando così tanto tempo permette la maturazione del latte, quindi un'attività enzimatica che poi porta la grana quando il formaggio è stagionato. Perché ovviamente se si centrifuga il latte, se si titola e si dice il latte in ingresso è 4.2, lo voglio a 2.70, si mette in una centrifuga, si titola, però il latte a quel punto lì è molto più stressato, è molto più conveniente come sistema perché è più veloce, però non si ha tutta questa attività enzimatica che si ha soltanto nel lasciare riposare il latte per 7-8 ore. Quindi con la massima calma poi si aspira questo latte, si stocca e si lavora il giorno successivo. La parte
rimane
grassa
dentro,
rimane dentro, viene poi aspirata, stoccata e la vendiamo. Anni fa facevamo il burro, poi l'attività principale è fare il formaggio.
Chi sì. Decide nel momento in cui ferisce il latte e comincia la parte grassa?
È un punto importantissimo perché mano a mano che va giù il latte si arriva a un punto dove c'è la pannetta e poi la panna. E lì è il momento critico dove questo lettore a raggi infrarossi dice, non so, la prima parte che è il 50% spillamela al 2,5% di gas. L'ultima io alzo il valore in modo che il mix poi del totale sia esattamente quello che voglio io, ad esempio il 2,75 o 2,80 di grasso. Quando arriva al limite che io gli ho impostato si ferma e gli dà ancora tempo.
La realizzazione dei grani avviene anche usando il siero innesto, un avanzo della produzione del giorno prima ricco di batteri lattici che permettono di caratterizzare i formaggi. Ancora Francesca Pozzali.
Noi abbiamo il nostro siero che ci autoproduciamo, autoctono, che è il frutto di tanti studi anche con l'Università di Piacenza. I professori sono venuti da noi anni fa e abbiamo studiato l'alchimia perfetta per avere un siero innesto performante che ci permetta di lavorare anche un pochino più grasso e che ci dia una costanza nel tempo. Cioè noi riusciamo ad avere un prodotto che è abbastanza costante sia d'inverno che d'estate, non ci sono grossi cambi, riusciamo a conservare sempre la quantità di grasso richiesto e questo siero ci dà un prodotto che non è mai salato, mai piccante, è sempre dolce con una pasta croccante e bianca, che sono le nostre caratteristiche. È un po' una formula segreta quella del nostro siero. E qui ci sono le farine intere, anche lì va curato come un bambino, anzi, perché è tutto un equilibrio di temperature. Per cui si mette una curva per favorire la fermentazione di alcuni batteri e quindi di altri. Questa curva varia a seconda della stagione. Nel nostro Valla Lodi, in questo caso una caldaia intera, 900 litri di latte, un'unica grande forma tagliata in due, si fanno due forme. Lui è Giovanni e l'altro Casaro.
Il siero avanzato dalla produzione dei formaggi da 20 anni è riusato in numerosi ambiti. Una volta lo era per alimentare i maiali e altri allevamenti assai presenti nelle province di Lodi e Cremona. Sentiamo da Francesca Pozzali come conferiscono il siero avanzato.
Già da diversi anni il siero adesso è molto valorizzato perché le sieroproteine, cioè le proteine del siero, hanno un potere collante fortissimo, che viene utilizzato sia nell'industria dolciaria che nell'industria farmaceutica proprio perché ha questo potere elegante la sieroproteina. Quindi una volta il siero veniva dato ai maiali, adesso si raffredda, si stabilizza, si manda in queste grosse aziende che lo polverizzano, estraggono le proteine e ha tanti usi, sia l'alimentazione animale, i vitelli, così, che anche l'industria dolciaria e farmaceutica. La parte grassa invece la centrifughiamo e ce la teniamo in casa noi che la vendiamo come panna da siero. Quindi è un uso che abbiamo cominciato nel 2006 a raffreddare e vendere il siero perché è stato in quegli anni che è stato cominciato
anche in cosmetica,
proprio per questo potere collante delle sieroproteine.
Che
le,
sì, sì, sì.
E poi dal cremasco, la cosmetica.
Cremasco è assolutamente il polo cosmetico di Crema a livello nazionale, credo anche europeo e internazionale, con gli anni sempre di più.
Al Verzere di Leonardo lasciamo temporaneamente il Basso Cremasco e l'Alto Lodigiano per la grave situazione internazionale. Il conflitto Stati Uniti-Israele contro l'Iran avrà ripercussioni sull'economia globale e pure sull'agricoltura. Sentiamolo nelle multinazionali del cibo, queste sconosciute, da Andrea Di Stefano.
Anche se la tregua reggerà per il comparto agroindustriale, la vicenda dell'attacco contro l'Iran non mancherà di lasciare strascichi a lungo, forse lunghissimo periodo. La mappa dei rifornimenti che arrivano dall'area del Golfo è infatti molto ampia e sarebbe riduttivo pensare alla sola urea, che certo conta il 44% delle esportazioni globali, perché dall'area arrivano poi il 27% dell'ammoniaca, il 25% di concimi fosfati, il 36% di roccia fosfatica e quasi il 47% delle esportazioni globali di zolfo. Ma c'è anche il potassio, pur essendo meno direttamente esposto, circa il 10% di dipendenza globale legata al rischio dell'area del Golfo. Questi sono i numeri internazionali che sono venuti alla luce proprio durante l'attacco, in particolare il collo di bottiglia della lavorazione a valle che collega l'estrazione della roccia fosfatica ai fertilizzanti finiti. L'altro grande esportatore di fertilizzanti è il Marocco, in particolare per quanto riguarda il potassio, e la situazione in questo caso ovviamente non è direttamente impattata dalla guerra, ma l'evento e la crescita dei costi di trasporto, le difficoltà di approvvigionamento dei carburanti hanno conseguenze su questo altro fertilizzante fondamentale, così come su tutte le materie prime di cui l'agroindustria è vittima, quindi materie prime mangimistiche, stiamo parlando di soia e mais, che hanno visto i prezzi salire ai massimi ad un anno, ma anche dipendenza per quanto riguarda altri fattori che condizionano il comparto agroindustriale. Ci riferiamo in particolare alla dipendenza dall'agrochimica, sempre derivata ovviamente dalle fonti petrolchimiche, quindi impattata sia in termini di prezzi sia in termini di approvvigionamento, perché poi i grandi player mondiali, Bayer e BASF in testa, hanno impianti fortemente integrati che lavorano sempre ed esclusivamente fonti fossili. Dunque, se la dipendenza dalle fonti fossili fosse vista esclusivamente per il lato trasporti, questo sarebbe estremamente riduttivo, e soprattutto la criticità a medio-lungo termine, che evidenzia come il modello attuale agroindustriale spinto sia fortemente condizionato dai combustibili fossili, dal petrolio e dal gas, e questa dipendenza è destinata a rimanere per un lungo periodo, anche perché è la fonte principale di guadagno per molti operatori di questo settore, visto che per la mobilità privata e per i carburanti stanno crescendo delle opzioni alternative e stanno scendendo in modo molto rilevante i consumi.
È il momento della BC dei domini collettivi. Oggi trattiamo la democrazia negli enti esponenziali, le entità che gestiscono il patrimonio dei beni agrosilvopastorali delle comunità locali. Sentiamo la professoressa Marta Villa, docente di antropologia culturale all'Università di Trento.
Facciamo un salto indietro nella storia e raccontiamo una democrazia prima della democrazia, perché proprio i domini collettivi, che sappiamo essere di origine medievale, avevano questo esercizio della partecipazione attiva, che non si chiamava ovviamente democrazia come la intendiamo noi oggi, ma che è nella sostanza la stessa cosa. Ossia, c'erano questi famosi luoghi del territorio, come potevano essere tipo le tavole delle regole, ancora oggi noi li troviamo, piuttosto che l'albero, piuttosto che la piazza, la fonte, la fontana, dove si riunivano i capifamiglia, uno per fuoco, si diceva così, e lì deliberavano insieme che cosa si doveva fare su quel tale pascolo, quel tale bosco, quanto tagliare, a chi dare in sorte, eccetera eccetera. Niente era deciso da uno solo, ma tutto era deciso insieme, e dai racconti che noi abbiamo, che ci vengono dagli archivi, vediamo anche la capacità di questi membri della comunità di riuscire ad autoregolarsi e anche a autotassarsi, quindi togliersi una parte ad esempio delle sorti della legna per darle a una famiglia che era poverissima e ne aveva bisogno di un po' di più. Noi abbiamo visto questo. Oggi come possiamo arrivare a parlare di democrazia nella democrazia? C'è un modo di stare assieme che hanno i domini collettivi con le assemblee, che in effetti non è la democrazia rappresentativa che noi conosciamo andando a votare alle elezioni, perché noi abbiamo i rappresentanti. Loro ancora oggi, proprio perché la dimensione è piccola dei paesi e delle aree interne dell'Italia, possono permettersi di ritrovarsi diverse volte all'anno in assemblea e poter decidere insieme, senza che ci sia qualcuno che viene per forza eletto e fa da solo per 5 anni.
Necessita questo di una cultura?
È necessità di una cultura che è una cultura estremamente delicata e per questo noi la stiamo studiando. Io l'ho definita come la definiva Durkheim, quindi questa forma di partecipazione ribollente, un'effervescenza collettiva che hanno le persone. Una cosa che c'era, che si è persa, è andata un po' in oblio e che solo in questi luoghi noi la vediamo ancora riattivarsi. Qual è il problema però? Il problema è questo esercizio costante e continuo, e è faticoso, perché i vari membri dei domini collettivi che io ho intervistato me lo dicono, che è molto faticoso portare a termine questi processi, ma cosa c'è? C'è un forte attaccamento al proprio territorio e è l'unico modo per poterlo governare, questo di governarlo insieme agli altri, perché sono proprietà collettive, non sono individuali, non può decidere uno. Qual è il problema dell'oggi? Il passaggio intergenerazionale.
La democrazia dei domini collettivi necessita di formazione dei cittadini e delle cittadine che gestiscono questi beni per le generazioni future. Un problema complesso da affrontare, di più quando gli enti esponenziali da tempo non ci sono. Sentiamo ancora la professoressa Villa dell'Università di Trento.
Nel passaggio intergenerazionale dove ci sono abbiamo questo importantissimo momento di educazione che la comunità fa a se stessa, per cui i più anziani che già governano il dominio collettivo da tempo insegnano ai più giovani portandoli in giro, tra l'altro, perché devi conoscere prima di poter decidere su quello che hai, per attivare in loro la voglia di far parte di queste assemblee. Dove non ci sono è molto interessante, perché lì i domini collettivi, soprattutto negli ultimissimi anni, sono sorti, e uno ad esempio sta sorgendo proprio adesso nella zona che studio io, sul Bondone in Trentino, partendo da un esercizio di democrazia nuovo, quello dei comitati. C'è un problema ambientale in questo piccolo, una piccola frazione, si sono ritrovati per cercare di dare una risposta o dire un no a questo problema ambientale che è uno scempio, e hanno capito che c'erano dei territori in dominio collettivo che verranno gestiti dal comune e si stanno riattivando per fare questo esercizio profondo, democratico, di ricreare l'ente esponenziale dove possono decidere in assemblea. E questa è una differenza molto importante. Non creeranno un ASUC, ma creeranno un dominio collettivo secondo la legge 168. Il dominio collettivo dà ancora più potere alle assemblee rispetto alle ASUC del 52, dove una parte importante era anche amministrata ai 5 del comitato eletti, che però chiamavano l'assemblea. Qui invece ogni decisione viene presa in assemblea, e qui sì che impari democrazia, e la impari sulla tua pelle.
Difficile. Se non hai la possibilità di attingere a un'altra esperienza, partire ex novo dove non ce ne sono altre perché si sono perse, parliamo spesso dei territori dove queste esperienze non ci sono più, è complicatissimo capire come ripartire in questa gestione diretta di questi beni agrosilvopastorali.
È difficilissimo, infatti, capire questo. Difatti ci sono percorsi che devono essere intrapresi. Anche qua non si può fondare un dominio collettivo, quindi riattivare questa democrazia partecipata dall'oggi al domani. Questo è impossibile, è fallimentare, l'abbiamo visto, è già successo anche recentemente. Bisogna invece fare tutto un percorso con la propria comunità, dove ci sarà certo chi spinge, 5, 6, 20 persone che spingono, poi incominciano ad andare a parlare con gli altri e li portano in assemblea, fanno queste assemblee costitutive, si chiamano proprio così, dove fanno capire perché è importante riprendersi l'autogoverno del proprio territorio agrosilvopastorale. Quando le persone incominciano a capire, si illuminano. Cosa succede lì? Questa forma di accompagnamento. ASUC, domini collettivi già presenti sul territorio, vengono a queste assemblee, raccontano solo la loro esperienza, non fanno altro. Dicono facciamo così, facciamo così, facciamo così. Rispondono alle domande. E quindi in questo modo le buone pratiche si scambiano e si apprende dai vicini, e i vicini comunque, che magari sono ASUC consolidate da tempo, reimparano da questa energia nuova che sta nascendo sul territorio.
Nella rubrica Il clima in vigna, Marco Chiappa, tecnologo dell'Università degli Studi di Milano e sommelier AIS, tratta l'innovazione nella filiera della produzione del vino, dai campi alla bottiglia, anche tra adattamento ai cambiamenti climatici e ai consumi in diminuzione.
Il vino è un prodotto protagonista del Made in Italy, legato alla tradizione del nostro paese, ma caratterizzato anche da una grande evoluzione di tecniche e processi innovativi a tutti i livelli, molto più di quel che si pensa. Il tema è stato al centro di una recente lezione evento del Master in Business Innovation dell'Università Statale di Milano, coordinato dalla professoressa Letizia Giorgetti e avvalsosi per l'occasione del supporto dell'Associazione Italiana Sommelier della Lombardia. L'Italia è il primo produttore mondiale di vino ed il paese con più vitigni autoctoni al mondo. Il 75% della sua superficie vitata è composto da ben 80 vitigni diversi, mentre Francia e Spagna vedono la propria produzione per lo più racchiusa in 15 varietà principali. Le guerre e i dazi negli ultimi mesi hanno preoccupato molto il settore, ma non sono le uniche minacce da affrontare. La filiera del vino è infatti tra le più impattate dagli eventi atmosferici e il cambiamento climatico mette potenzialmente a rischio la produzione di vino in zone oggi particolarmente vocate, aprendo contemporaneamente la strada a nuove regioni del mondo. Il consumo di vino è in calo, ma non il valore che genera. Il gusto e le abitudini di consumo sono in continua evoluzione, a favore di un rapporto col vino imperniato più sulla qualità che sulla quantità, con l'affermarsi, non senza conseguenze, di prodotti più evoluti e caratterizzanti rispetto ai vini un tempo diffusi nelle abitudini quotidiane degli italiani. L'Italia ha dalla sua qualità e biodiversità, ma anche tanta frammentazione che fatica a fare sistema e costruire filiere di valore. In questo scenario, occorre saper innovare per cogliere sfide e opportunità che il futuro riserva al settore. Dalla vigna alla cantina, dalla vendita al consumo, sono tantissimi gli ambiti in cui si stanno sperimentando strumenti e tecniche innovative, all'insegna della transizione digitale ed ecologica che guida i processi economici contemporanei. La raccolta e l'analisi sempre più sofisticata dei dati permette di monitorare le vigne e ottimizzarne la produzione, di ridurre l'impatto ambientale, di prendere decisioni informate, di gestire efficacemente la logistica e le vendite, di garantire la tracciabilità. Innovazione, però, non significa necessariamente tecnologia e digitalizzazione. Sviluppare servizi di accoglienza e degustazione in cantina seguendo i trend che vedono il wine tourism in crescita e in linea con la sempre più diffusa ricerca di turismo sostenibile non concentrato nei grandi poli attrattori significa fare innovazione, come anche recuperare antichi vitigni autoctoni reinterpretandoli in chiave diversa rispetto al passato. Riscoprire antiche tecniche di vinificazione impiegandole in chiave moderna, testare nuove forme di invecchiamento subacqueo o mettere a punto tecniche di dealcolizzazione significa ancora innovare. E che dire di chi è stato capace di creare valore per il settore attraverso l'impiego di nuovi materiali per la conservazione e la mescita, o di chi ha fatto scelte controcorrente per tappi, contenitori e bottiglie, o di chi, come Slow Wine, propone di ridurre il peso delle bottiglie di vetro per ridurre le emissioni. Sostenibilità, tradizione e innovazione sono alleate più di quanto immaginiamo.
Il Verzere di Leonardo si ferma per una pausa.
And the rain across the skies. So much I give.
Rieccoci al Verzere di Leonardo dopo la pausa. Torniamo a Casaletto Ceredano e Abbadia Cerreto, tra il Basso Cremasco e l'Alto Lodigiano, e alla storia che ha portato alla nascita dei formaggi grana. La bonifica delle paludi da parte dei monaci, in questo caso cistercensi, dell'abbazia dei Santi Pietro e Paolo. Sentiamo Ivan Pozzali del caseificio Pozzali.
E ci troviamo qui, che è proprio sul confine, qua c'è l'Adda, noi siamo a Casaletto Ceredano, siamo sul fondo di un lago, il lago Gerundo, e l'abbazia era proprio nel punto più basso. Certo, non era un lago glaciale tipo il lago di Garda, era un lago paludoso, dato soprattutto dalle risorgive, dall'acqua che si infiltra dalle montagne, nella zona soprattutto di Brescia, Bergamo, i famosi ghiaioni, come li chiamavano qui fino al secondo dopoguerra, e riaffiora grazie alla presenza di argilla. Quindi qui c'erano le paludi. A un certo punto arrivano i monaci cistercensi, sono derivazione francese di Citeaux, arrivano, si stabiliscono qui, questa è l'abbazia del Cerreto. Siamo intorno al 1100 e questi frati avevano una convinzione, oltre l'ora et labora, avevano studiato, quindi avevano la possibilità di sfruttare l'acqua, che qui veniva vista come un aspetto negativo, un aspetto che rendeva l'ambiente ostile, in una opportunità. E fecero una scoperta importante che cambiò sicuramente l'agricoltura di quell'epoca, e non solo l'agricoltura, anche le guerre. Questa scoperta furono le marcite, la possibilità di convogliare l'acqua, che era una temperatura ideale, sui prati, sui campi, tutto l'anno, soprattutto nel periodo invernale, quando l'attività vegetativa si rallenta, un pelo d'acqua correva sempre su questi campi, fatti ovviamente con le dovute pendenze, e permetteva ovviamente di tagliare l'erba anche in pieno inverno. Questi tagli di erba venivano dati ovviamente alle bovine, che sono l'animale che riesce a trasformare la cellulosa in un prodotto che è poi il latte. Quindi grazie a questa scoperta, che ha rivoluzionato anche il territorio ed è durata dopo la seconda guerra mondiale, cioè qui c'erano stabilmente le marcite, mentre andando a nord la pianura non è irrigua ma è asciutta, e quindi c'erano altre culture. Anche nel vicino cremonese c'era poco allevamento, fino al canale Vacchelli c'era poca acqua. Quindi questa zona, la ricchezza d'acqua era la ricchezza che permetteva di avere così tanti foraggi, e così tanti foraggi permettevano di avere così tanto latte. Però si creava un altro problema, che poi diventerà un'opportunità: come conservarlo? Si saranno domandati, immaginiamo questo dialogo ipotetico tra questi frati, è come conservare tutto questo latte. Prima di tutto le forme devono essere grandi, perché ci dobbiamo usare tanto latte, e due, dovranno durare a lungo, perché se faccio un formaggio molle, dopo poco si deteriora e quindi ritorno da capo, è come avere il latte e non riuscire a conservarlo.
Con Ivan Pozzali ci spostiamo temporaneamente all'abbazia di Abbadia Cerreto, i cui monaci sono stati i protagonisti delle bonifiche.
Dipendeva da quello di Chiaravalle, è un ordine benedettino riformato, quindi l'ora et labora nella chiave cistercense. Il monastero poi è rimasto fino ai primi dell'Ottocento, poi è diventata la chiesa del paese, della parrocchia di Abbadia Cerreto, da cui deriva il nome Abbazia del Cerreto. Casaletto Ceredano, Castelletto del Cerreto, dipendeva tutta questa zona. Il nostro caseificio, il nostro papà l'ha acquistato dai Comboniani, che avevano sede a Verona nel 58. Il caseificio, c'è la statua della Madonna seduta sulle forme nere, che è della metà dell'Ottocento, penso anche precedente. Bisognerebbe fare una ricerca storica. La torretta centrale, ce ne sono altre che si ripetono nella campagna, venivano chiamate grange, erano dei ricoveri, penso sia una parola di origine francese, dei ricoveri in cui probabilmente venivano tenuti dei cereali. Mio papà mi raccontava che quando è andato al primo piano c'erano ancora conservati dei cereali, poi la produzione erano molto più piccole ovviamente di quelle di oggigiorno. Questa chiesa comunque è molto importante, è molto più importante del paese. L'abbazia si trova proprio nella parte più bassa del lago Gerundo, probabilmente dove c'erano più fontanili, quei gradoni che sono poi le scarpate morfologiche, o possiamo chiamarle le rive del lago.
Le coste le chiamano. L'acqua adesso, le risorgive ci sono molto di meno, perché l'inurbamento che c'è stato a nord ha portato ovviamente ad avere minore infiltrazioni di acqua nella zona dei ghiaioni, come venivano chiamati. E adesso quindi le risorgive ci sono ancora, la Madonna delle Fontane, però in minore quantità.
Ivan Pozzali racconta con una serie di documenti come il formaggio grana abbia origini lodigiane.
La storia dell'Lodigiano come l'origine, attraverso il granone lodigiano, dei formaggi grana, perché nascono qui e i documenti comprovano queste storie. Il primo l'abbiamo trovato grazie a Alberto Grandi, che è l'Università di Parma. Lui apertamente dichiara che il grana è nato a Lodi, si chiamava granone lodigiano, Wikipedia stesso lo descrive. Questo è un estratto di Gaspar Monge, scritto in francese, non l'abbiamo tradotto, ma solo per comodità, in cui Napoleone, per motivi militari, aveva bisogno di un formaggio che si conservasse. Era un ottimo organizzatore e il vettagliamento era uno degli elementi più importanti. Quindi manda Gaspar Monge, che è un matematico, uno scienziato, va a Parma e qui sulla fabbricazione du fromage de l'Utesan, comunemente chiamato parmigiano. E qui dice: sono andato a Parma, ma mi dicono che qui non lo producono, bisogna andare a Lodi. E glielo descrive. Poi per fortuna non lo produrranno mai in Francia, però glielo descrive. E in questa lettera gli dice anche che mettono una punta di zafferano. Lo zafferano non è una produzione autoctona, però veniva probabilmente utilizzato per impreziosire, immagino, quei piatti della tradizione lombarda. Questa è una guida internazionale, la guida Michelin di allora, del 1855, e questa è la traduzione. Il parmigiano qui è chiamato grana, in senso stretto è un termine improprio, perché viene prodotto in Lombardia, nel distretto di Ticino, il Po, l'Adda, e non nei dintorni di Parma. Qui un piccolo cenno storico su Giacomo Leopardi, che nella sua poesia giovanile scrive per lodigiano Cacio e pugliesi Maccheroni. Vabbè, non è un tecnico, però. E poi qui arrivavo Casanova, che oltre ad amare molto le donne, amava il cibo. Ha scritto le sue memorie in francese. Questa è la copertina del suo libro. Questa è l'estrazione testuale di quello che disse a Sant'Angelo, per la precisione, ancora adesso una lapide lo ricorda. Qui dice: acquistare anche dei testi è stupito trovare le città di Lodi, che fino allora non mi sembrava degna di considerazione, se non per il suo eccellente formaggio, che peraltro tutta Europa ingrata chiama parmigiano. Quel formaggio in realtà non è di Parma, ma di Lodi. Questo lo scriveva nel 1821. Questa è l'estrazione del Lombardo Veneto, che spiega magari perché è diventata famosa la parola parmigiano. Il principale prodotto lodigiano è il formaggio. Questa è la copertina, questo è lo estratto che racconta che cosa si produceva per lodigiano. È il formaggio che si fabbrica ben più anticamente e trasformato a Parma e nel secolo XV a Piacenza. Di qui vennero i nomi parmigiano e piacentino. Probabilmente si produceva qui e veniva poi trasportato a Piacenza e a Parma. Così dice questo testo, dal 1400. Quindi questo è un documento che spiegherebbe perché quella tipologia di prodotto viene chiamato parmigiano. Questo è Dumas, grandissimo scrittore. Quando è diventato famoso, gira per l'Italia e scrive un libro di cucine. Questa è l'edizione italiana, malgrado la denominazione sotto la quale è generalmente conosciuto. Questo formaggio non si fabbrica affatto a Parma, ma a Lodi e nei suoi dintorni. Così il suo vero nome è formaggio lodigiano o ancora formaggio di grana. Si alleva molto bestiame nei dintorni di Lodi e vi si nutrono più di 30.000, mi sembra che ci sia vacche o bovine. Quindi va anche alle motivazioni per cui si produceva il formaggio.
A Ivan Pozzali abbiamo chiesto di spiegarci le differenze tra i formaggi granone lodigiano e grana padano.
Nel caso specifico del granone, la prima cosa è che già solo l'estetica. Lo scalzo deve essere non più di 20. Di solito le forme di grana sono alte 25. Quindi di conseguenza sono molto più grandi di diametro. Questa è già una differenza estetica. Poi c'è provenienza del latte. Solo alle province di Lodi e di Crema. In realtà noi raccogliamo solo Lodi e Crema, ancora più piccola come territorio. Il latte è crudo, quindi non subisce trattamenti termici. Non c'è l'isozima, che viene utilizzato nel grana padano e non nel parmigiano reggiano. C'è la possibilità dell'uso dello zafferano, che è facoltativo. Le tecniche di produzione, la scrematura, quindi attraverso l'affioramento naturale, pinatura a mano. Poi la ricetta è uguale per tutta la famiglia del Bella Lodi, il caseificio è lo stesso e la produzione, la ricetta è la stessa. Tornando alla sua domanda, la differenza tra il granone e il grana padano è l'origine del latte, la dimensione della forma. Ogni caldaia, invece di fare due forme, ne fa una sola. Il colore, che è molto più giallo dentro e fuori. Aggiungerei anche, il Lodigiano era famoso per avere un occhietto, l'occhietto di pernice, perché allora, che è una caratteristica che cerchiamo di tenere anche noi oggi, il formaggio Lodigiano era un po' meno salato. E infatti noi, invece di fare i classici 20 giorni di salatura, facciamo 15 giorni. La mancanza di sale può dare come controindicazione, allora era ritenuto un aspetto positivo, oggi un po' meno, un piccolo occhietto, classico delle fermentazioni propioniche. A volte quell'occhietto gemeva addirittura ed era top. Soprattutto il consumatore, quando vede l'occhio, le cose sono cambiate. Per esempio anche il giallo, che noi abbiamo voluto mantenere, lo zafferano, di norma fino a un po' di anni fa il consumatore voleva per esempio anche il burro giallo, volevano i formaggi gialli, oggi li vogliono bianchi e l'occhietto non è... Siamo riusciti però a coniugare il discorso della minor salatura rispetto a grana padano e parmigiano reggiano, quindi le differenze sono la zona d'origine del latte, il tipo di lavorazione è simile ma non uguale, i fermenti lattici che sono caratteristici di ogni zona.
L'alimentazione è uguale?
L'alimentazione è uguale a quella degli animali, ci sono gli insilati come tutto il grana, ci sono degli accorgimenti perché c'è insilato e insilato, nel senso che dal rumine della vacca il latte esce sterile, le spore che poi danno origine a gonfio ritardivo sono ambientali ovviamente, quindi un buon insilato usando anche dei corsi, cose che facciamo, tutto quanto aiuta. Poi l'affioramento è uno dei processi più importanti perché le spore vengono portate nella parte della panna, nella parte superficiale, quindi la parte magra. Cioè l'affioramento non è solo una separazione fisica della parte grassa dalla parte magra, ma è anche e soprattutto una maturazione del latte, quindi proteolisi che poi darà origine alla grana, e filtrare da quelle impurità, usiamo questo termine, che potrebbero dare dei problemi di fermentazione.
Il caseificio Pozzari produce anche un formaggio Bella Lodi con una parte di latte di bufala. In questi ultimi 25 anni, anche nel nord Italia, si sono sviluppati allevamenti e produzioni con questo latte, particolarmente dolce per l'alta presenza di grassi. L'elaborazione della ricetta di questo formaggio grana è stata lunga, proprio per la percentuale di grasso da riequilibrare tra quello del latte vaccino e quello del latte bufalino. Sentiamo ancora Ivan Pozzali.
Il 2,7-2,8 in caldaia, perché latte in natura vaccino è 4-4,2 di grasso, si screva per affioramento naturale e si porta al 2,7-2,8. Diciamo che il 3 è il limite massimo, maggiore è il grasso, maggiore umidità, diminuisce l'elasticità della pasta e si portano dentro quelle impurità che sono un rischio. Col grasso porto dentro umidità e quindi porto dentro anche la possibilità di stagionare di più entro certi limiti. Convenzionalmente il 3%, tenete conto che il latte di bufala ha invece l'8% di grasso e il doppio della caseina. Quindi adattare il latte di bufala ad una lavorazione grana non è semplicissimo, quindi quel giorno che produciamo col latte di bufala scremiamo di più il latte vaccino e mettiamo intero il bufalino, perché il bouquet di sapori c'è nella parte di grasso, che poi ha anche il doppio di caseina, quindi ha anche una resa, un indice di conversione tra liquido e solido molto maggiore. L'apporto di solito si sente.
Da quanti anni l'ho fatto?
Le prime produzioni con latte di bufala le abbiamo fatte nel 2001-2002, allora si chiamava Sovrano, veniva pitturato di bianco. Quando nostro fratello, che non è più nostro socio, è uscito dall'azienda, ha portato con sé quella produzione, poi ha avuto un po' di vicissitudini, noi abbiamo ripreso quella ricetta, abbiamo man mano aumentato le percentuali di bufala. Da febbraio 2024, quindi non è ancora andato in produzione, c'è il 15% di latte di bufala intero, che è tanto su un grana, perché ovviamente abbiamo dovuto fare diverse prove perché passiamo, diciamo così, quelle soglie di sicurezza che convenzionalmente vengono ritenute da non oltrepassare per non correre rischi.
Come anche la stagionatura, abbiamo poi assaggiato le diverse stagionature per capire
che il meglio fosse oltre i 24 mesi.
Anni di sviluppo alla fine.
Sì, sì, alla fine quando fai questo formaggio verifichi tra un anno e poi sono sempre discorsi a lungo, lungo termine.
Tipo lo zafferano, tu provi lo zafferano, provi in pistini.
Mi sa, oltre i 24.
Rispettare sì. Il sale, per esempio, con la forma di come la sale. Perché la sua fisicità è anche diversa. Quindi fai delle prove, poi l'assaggi, ah, è troppo sale, no, è poco sale, sai che lì, diciamo così, tra quando le provi e quando le assaggi è un po' la cosa difficile del nostro mestiere, cioè azzeccarla.
La zecca di partire.
No, la zecca, no, i pistilli non andavano bene, poi con la fare con la polvere.
E paradossalmente, magari se l'investimento non è tanto, ma sul tempo è tanto.
Sul tempo è tanto. Quando fai innovazione o comunque prendi delle ricette, vorresti che tutto avvenisse in tempi più reali, rapidi.
Non è possibile.
È una cosa che non puoi skippare.
Al Verzere di Leonardo lasciamo il caseificio Pozzali e l'ONAF di Brescia, l'organizzazione degli assaggiatori di formaggio che ci ha ospitato per l'Ecco e la formazione professionale nel settore alimentare nella sua provincia. L'ENAP Lombardia forma panettieri e pasticceri, mestieri che in questi anni sono evoluti, come ci racconta il docente Marco Genuso.
Il primo cambiamento è stato il passaggio da un lavoro prettamente maschile a un lavoro prettamente femminile. Negli ultimi 10 anni la tendenza all'interno delle classi si è completamente invertita. Se prima su 25 ragazzi erano 5-6 le ragazze, oggi su 25 ragazzi sono 5-6 i ragazzi. Quindi c'è stato un cambio epocale. Il secondo grosso cambiamento è l'introduzione all'interno della pasticceria e della panetteria, soprattutto nella panetteria, dell'utilizzo della tecnologia del freddo, per cui la possibilità di utilizzare fermalievita, utilizzare battitori di temperatura, lavorare meglio con i lieviti e con le farine, e tutta questa tecnologia permette ai futuri panettieri di non avere più quelle ore notturne che facevano prima, ma di iniziare a conciliare meglio il tempo che trascorrono a casa con il tempo che trascorrono al lavoro.
I ragazzi che partecipano, che frequentano le vostre scuole, in quanto tempo trovano lavoro?
No, hai detto giusto, nel senso che sono ragazzi che partecipano alla scuola. A differenza delle altre scuole dove i ragazzi fanno scuola, nella nostra scuola loro sono parte attiva della scuola. L'esempio oggi qui a Regina Pastiera è lampante. Sono ragazzi che, nonostante oggi per loro non ci fosse scuola perché sono in procinto di partire per gli stage, non hanno avuto problemi a seguirmi e a venire a Milano a fare questo servizio, perché trovano la scuola divertente e trovano nella scuola una seconda famiglia e una seconda casa, per cui diventa tutto poi più semplice. Il lavoro, il mestiere, come si diceva una volta, deve essere innanzitutto divertente, perché se è divertente non ci si accorge che il tempo vola.
Si trova lavoro?
Prima del Covid nel settore pasticceria era difficile trovare lavoro, perché solitamente un pasticcere iniziava in una pasticceria e finiva la sua carriera nella stessa pasticceria. Post-Covid invece c'è un turnover esagerato all'interno sia delle pasticcerie che delle panetterie, quindi c'è una richiesta di lavoro che noi fatichiamo a soddisfare. Solo nella provincia di Lecco hanno bisogno ogni anno di 2.000 persone nell'agroalimentare. Noi come scuole unite, quindi non solo la nostra scuola ma tutte le altre scuole che si occupano di pasticceria, panetteria e ristorazione, riusciamo ad offrirne sul mercato solo 200.
Come mai c'è tanta domanda di artigiani nei settori panetteria e pasticceria? Lo abbiamo chiesto ancora al docente Marco Genuso dell'ENAP Lombardia di Lecco.
Questo turnover è dato in parte dalle persone che sono a fine carriera e quindi ovviamente escono. In parte, se prima era un lavoro pesante, oggi invece c'è la ricerca di apprendere sempre di più e in posti differenti. La terza motivazione del turnover è che molti dei nostri ragazzi oggi provano anche l'esperienza all'estero, quindi appena hanno la possibilità provano per andare all'estero. Già durante la scuola questo è possibile con i progetti Erasmus, quindi fanno un mese di stage in una nazione estera, quest'anno ad esempio è stata la Spagna, quindi sono andati a Valencia e hanno provato chi in pasticceria, chi in panetteria, un mese di lavoro in un'altra nazione. Questo li rende consapevoli che loro possono dare il meglio non solo in Italia ma anche fuori dall'Italia, e possono apprendere metodologie differenti a seconda del paese ospitante.
Rimangono dipendenti, diventano artigiani in proprio. Che evoluzione avete notato in questi anni e nel percorso post-scolastico?
Nel passato c'era la volontà di imparo il mestiere e poi mi metto in proprio. Oggi invece c'è molto più la volontà, non che venga meno l'imprenditorialità, ma i ragazzi sono più consapevoli che ci vogliono sempre più risorse per un'imprenditorialità che possa resistere nel tempo. Per cui spesso i nostri ragazzi diventano copartecipi delle aziende dove lavorano, fino a magari diventare soci nelle aziende dove sono. Questo permette all'azienda che li ospita di accrescere e di diventare più grande, e che vuol dire per i ragazzi prendersi la loro fetta di responsabilità e la loro iperspecializzazione. Il nostro settore oramai è un settore iperspecializzato. Le aziende, soprattutto quelle un po' più strutturate, stanno già iniziando a fare non solo questi ragionamenti, ma a mettere in pratica poi queste azioni.
Quindi c'è stata una grande evoluzione di queste professioni?
Sì, c'è stata una grande evoluzione soprattutto nel settore della panificazione. Siamo passati dal piccolo panificio con alimentari alle bakery più strutturate, dove posso andare la mattina a far colazione, a mezzogiorno a fare un pranzo, la sera a fare l'aperitivo. La sera ovviamente chiudono un orario ragionevole, quindi è giusto l'orario dell'aperitivo. Questo permette di conciliare meglio il lavoro, tra dividersi tra il lavoro e la famiglia.
Per le storie agroalimentari di Paolo Ambrosoni sentiamo la recensione di Tutti a tavola di Massimo Montanari per Luigi Petrillo, uno dei testi del dossier UNESCO che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio immateriale dell'umanità.
Tutti a tavola. Perché la cucina italiana è un patrimonio dell'umanità, di Massimo Montanari e per Luigi Petrillo, editori La Terza, 2025. Massimo Montanari è professore emerito di storia medievale all'Università di Bologna e per Luigi Petrillo è professore ordinario di diritto pubblico comparato e docente di antropologia all'Università La Sapienza di Roma. Hanno coordinato la redazione del dossier di candidatura della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'UNESCO, presentato nel 2023 e che è stato riconosciuto nel dicembre scorso. Il libro racconta come è nata l'idea della candidatura UNESCO e i contenuti del dossier presentato. Quale valore identitario riconoscere a ingredienti non autoctoni o a ricette di modalità di preparazione che la nostra cucina ha mutuato da altre culture? Come può una cultura fondarsi sulla multiculturalità? Non potrebbe essere proprio questo un buon motivo per considerare la cucina italiana un patrimonio dell'umanità? Questi e altri interrogativi sulla sua identità e sulla sua origine, a cui il libro cerca di dare delle risposte, che forse non troveranno tutti concordi, ma che sono motivate e documentate e invitano all'approfondimento e alla riflessione. La cucina italiana è parte essenziale della cultura italiana, al pari della pittura rinascimentale o delle chiese barocche, ma, a differenza di queste, non è cristallizzata nel tempo e nello spazio, bensì in continua evoluzione, sostengono gli autori, che si concentrano sul concetto della sua evoluzione, smascherando la retorica ecumenica che ha accompagnato il riconoscimento UNESCO. Un riconoscimento che non serve ad affermare una sovranità e superiorità, nessuna supremazia, ma un ringraziamento alle culture che nei secoli hanno plasmato il nostro modo di intendere il rapporto con la cucina e il cibo. Ad essere riconosciuta, sottolineano, non sono le ricette, i prodotti tipici, le tecniche di preparazione, bensì il significato culturale e sociale del cucinare, il suo essere elemento essenziale della quotidianità, non un marchio di qualità, ma la conferma che è componente essenziale dell'identità culturale, il farsi rito quotidiano dello stare insieme, dell'offrire, del condividere, del prendersi cura degli affetti, del coltivare relazioni. Non sono i prodotti o le ricette, ma il significato antropologico della cucina per gli italiani, ovunque si trovino. Cucina come comunità, ricordo, relazione e ancora di salvezza. Una cucina non statica che si è fatta influenzare da diverse culture, trattenendo qualcosa, restituito, poi trasformato, arricchito, italianizzato. Patrimonio dell'umanità perché è frutto di uno scambio tra tradizioni e civiltà diverse. Mosaico di saperi locali e territoriali, un sentimento dei luoghi senza gerarchie. Il riconoscimento ad una storia nata prima dello Stato unitario, in un paese multietnico suddiviso in tanti stati. Un popolo che ha viaggiato e si trova in tutto il mondo, dove le zone di confine si contaminano vicendevolmente, dove la fame ha aguzzato l'ingegno. Non sono radici e origini a fare identità, ma sono gli incontri a renderci ciò che siamo, a farci crescere e ad arricchirci. Dalla corte angioina francese a quella sveva tedesca, passando per Maestro Martino e per Ortensio Lando e fino all'Artusi, blogger ante litteram. Dal 2003 UNESCO ha deciso di codificare patrimoni culturali immateriali e solo dal 2010 quelli riconducibili al cibo. Gli autori ci ricordano che sono circa 1000 le tradizioni iscritte nelle liste dei patrimoni culturali immateriali UNESCO, di cui il 30% è riconducibile al cibo. Tra questi, dieta mediterranea, pasto gastronomico francese, cucina indigena messicana, pasto cerimoniale giapponese, arte di preparazione del kimchi, cultura del borscht ucraino. Ovunque nel mondo, cucinare è un gesto d'amore, è un modo di esprimere se stessi e la propria storia. La cucina italiana rappresenta complessità, diversità ed inclusione. Tutti a tavola, perché la cucina italiana è un patrimonio dell'umanità, di Massimo Montanari e Pierluigi Petrillo, editori La Terza 2025, 113 pagine, 15 euro.
Siamo arrivati alla fine della puntata del Verzere di Leonardo. Torneremo tra una settimana ancora con agricoltura, alimentazione e cultura rurale. Per chi volesse scriverci, l'email è verzere@radiopopolare.it. Per chi volesse riascoltare la trasmissione, è possibile scaricare il podcast dal sito radiopopolare.it. Grazie e un saluto da Fabio Fimiani.